Allora, facciamo così. Andiamo nel Vangelo di Matteo, i versetti che vanno. Allora, Matteo 16, i versetti che vanno dal 13 al 23. Vediamo, aspettate che sono qua, che forse, no, no, va bene, cioè solo devo togliere il computer, allora. C'è qualcuno che vuole leggere?
Dal 13 al 23.
Sì, 16. Matteo 16, sì. Dal 13.
No, no, dai, i versetti.
Sì, i versetti sono. Allora, Matteo capitolo 16,
sì.
Poi dal 13, dal versetto 13. Certo. Qualcuno? Può leggere qualcuno?
Vai, vai, vai.
Poi Gesù, giunto dalle parti di Ceresea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendogli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giovanna, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
Amen. Ecco. Capitolo famoso. No? Famoso perché ci sono molti contenziosi, tra virgolette, molti. Chi non vuole intendere, non intende. Cioè, sì, qui attorno a questo capitolo sapete che si è costruito un mondo parallelo al cristianesimo che ha sostituito non solo l'ebraismo, ma anche il cristianesimo così come doveva essere, sostanzialmente. Ma non è questo il momento, non si tratta di fare una polemica, si tratta semplicemente di tenere in considerazione questo fatto. Poi andiamo sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27. Qualcuno? I versetti dal 15 al 26. qualcuno, potete leggere da casa, da dove volete. C'è nessuno?
Posso leggere io?
27.
Sì.
Ora, il governatore, in occasione di ogni festività, aveva l'usanza di rilasciare alla folla un prigioniero, come essi volevano. Avevano in quel tempo un bel noto prigioniero di nome Barabba. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Perché egli sapeva bene che gli avevano consegnato per invidia. Ora, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho molto sofferto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti, gli anziani, persuasero le folle a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Il governatore, replicando, disse loro: quale dei due volete che vi liberi? Essi dissero: Barabba. Pilato disse loro: che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti gli dissero: sia crocifisso. Ma il governatore disse: eppure che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: sia il sangue sopra di noi, sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Amen.
Amen. Cioè, questa è una cosa, una tragedia che non possiamo immaginare. Non possiamo immaginare, una tragedia che non possiamo immaginare. Una tragedia che si è perpetrata fino ad oggi. E ancora oggi. Quindi, come dicevamo l'altra sera, bisogna sempre scindere le cose. Adesso le guarderemo un po', se il Signore vorrà, un po' meglio. E si è consumata una vera tragedia in queste parole che abbiamo visto. E il sangue di costui ricada su noi e sui nostri figli. Terribile. Comunque, aspettate che provo a mettere un segno anche di qua. Poi leggiamo ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 10, i primi 13 versetti. Qualcuno? C'è qualcuno che... Rosi. Prego, i primi 13.
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Perché il fine della legge è Cristo, per la giustizia di ognuno che crede. Mosè, infatti, descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo significa farne discendere Cristo. Ovvero, chi scenderà nell'abisso, questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen.
Amen. Ecco qua. Allora, cari, dunque, vi ho letto un brano importante, ma poi diciamo che anche nel, viene ripetuto in qualche modo. Qui, quando parla di Mosè, riprende in qualche maniera quando dice questa parola non è poi così lontana da te, perché, ma infatti descrive così: l'uomo che fa queste cose vivrà per esse, poi, ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo significa fare discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso, questo significa, ecco, la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Allora, vedete, carissimi, nel timore del Signore in ogni cosa sta la nostra forza e la nostra tranquillità. Solo nel timore del Signore. Diversamente siamo non solo fuori strada, ma siamo veramente in un rischio continuo e costante. Sia il vostro parlare sì sì e no no. Quindi attenetevi semplicemente alla parola di Dio. Dobbiamo cercare di ridurre al minimo, sapete come si fa con il minimo comune denominatore nelle operazioni di matematica? È così che dobbiamo fare noi, ridurre, siate semplici, quindi ridurre la semplicità a ogni cosa. Dice, ma allora non parliamo? No, non è che non parliamo, parliamo, ma ogni parola deve essere condita con sale, perché se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Quindi sia il vostro parlare, se sì, e non è ancora. Giacomo cosa dice? Che l'uomo per ogni parola, non so, non Giacomo, c'è scritto comunque, che l'uomo per ogni parola oziosa che avrà detta in libertà. Oziosa significa le parole dette quando parla del Signore, ovviamente. Per le cose che lo riguardano, sarà chiamato in giudizio. E se è credente, sarà chiamato presso il tribunale di Cristo. Perché sapete che un conto è la salvezza, cioè essere passati dalla morte alla vita, come il Signore ci ha promesso, non saremo più giudicati in quanto ai peccati carnali, a quello che è. Ma c'è scritto che ci sarà il tribunale di Cristo, di cui il Signore Gesù ci renderà conto, ci chiederà conto anche di questo, come credenti. Quindi non c'entra con la salvezza, sono due cose diverse. Quindi ognuno si regola anche di conseguenza su questo fatto. Quindi non gettiamo in fretta le nostre considerazioni se non siamo certi veramente che siamo stati mossi dallo Spirito Santo. Certo, se uno non ha lo Spirito Santo, parla così, dice delle cose più o meno. Però se uno ha conosciuto il Signore, lo ha pregato, lo ha accettato nella sua vita, questo gli consente di ottenere quella caparra dello Spirito, cioè quell'anticipo che il Signore ci ha promesso. Come dice, abbiamo visto, abbiamo detto anche l'altra volta, ecco, io non vi lascerò soli, ma sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E questo che il Signore ci dice. E non solo, ci dice, io vi manderò il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. Cioè, Gesù dice per vero o dice per falso? Dice per vero. Ecco, allora, ecco, Giacomo cosa dice? Fratelli miei, dice che la stessa fonte non può gettare acqua dolce e acqua salata. Com'è possibile? Allora, se noi siamo credenti, o siamo credenti, o siamo più o meno. È impossibile. O sei credente o non lo sei. Allora, quanti insegnamenti preziosi vengono dalla parola di Dio? Veramente tanti. Ma la scala dei nostri valori è sovvertita. Perché diamo importanza a cose che non lo hanno. E questo è il guaio. Un guaio grosso, diamo... Però, fratello, non arriviamo al giorno del funerale, per favore, per capire queste cose, per mettere a posto la nostra vita davanti a Lui, la nostra fede, perché sarà troppo tardi. Non approfittiamocene del fatto di avere tempo. Non è un falso, questo è sbagliato, perché il tempo non è nostro, non ci appartiene. E allora... siamo ingannati, ma quanti insegnamenti preziosi appunto vengono dalla parola di Dio. Ma noi sovvertiamo la scala dei nostri valori. Allora, se vogliamo parlare in suo nome, è giusto. Ma prima dobbiamo effettuare un'operazione non da poco. Lo svuotamento di noi stessi, cioè quel che significa lo svuotamento di noi stessi è una cosa importante, cioè mettere la nostra personalità da parte con tutti i nostri spigoli, con tutte le nostre acerbità, chiamiamolo così. Perché se dobbiamo fare questo, se lo vogliamo fare, ed è giusto che noi parliamo nel suo nome, perché se non, guai a me se non profetizzo, se non evangelizzo, dice Paolo, ma non solo Paolo. E quindi se voglio parlare nel suo nome devo fare questo svuotamento di me stesso, affinché entri nella mia vita il Redentore, che ci rende credibili, con la caparra del suo Spirito Santo. Se il Signore ha dato la caparra allo Spirito Santo a una persona, si vede, si sa. E chi l'ha ricevuta lo sa. E chi lo ascolta lo sa. Come dicevamo l'altra sera nello studio, è stato, vedete, delle serate che sembrano più o meno così. Ci sono delle serie invece che non dipende neanche questo tanto da noi. Perché dipende sempre da ciò che il Signore, come ci stimola, come ci... È vero, non siamo organizzati in uno studio sistematico di quello. Ci abbiamo provato, io non ci riesco, non so che dirvi. E quindi, però non è vero che non consideriamo la parola di Dio o gli atti che come avvengono, sono momenti di... riflessione anche tra noi stessi, ogni tanto di ascoltare anche il disagio di un fratello, di una sorella, le problematiche che ci sono, perché è così, perché se no che voglio vedere che se tu ti prude il braccio, non prendi questa mano e non cerchi di... c'è qualcosa che non va, e questa è la Chiesa, ha anche questa funzione. Assolutamente. Ma come dicevamo l'altra sera, durante lo studio? Ebbene, non esaltare alcuna cosa al posto dell'altra. Ah, questa è più importante dell'altra, eccetera. E aspettare invece che Dio stesso ci riveli la verità. Se il Signore ci arriva, non è che io parlo, e parlo, parlo, e parlo, e parlo, e parlo, e che cosa dico? No? Perché se il Signore l'ha detto che io vi manderò il Consolatore, che ci dà la caparra dello Spirito, non è perché l'ha detto, e non è un fatto neanche automatico, è un fatto che avviene dopo una conversione profonda, un desiderio di voler cambiare noi stessi e farci educare dal Signore, farci diventare degli uomini di fede, non secondo quello che ci capita. Ma abbiamo visto nel capitolo, vediamo se riesco a trovarlo subito, così, se vediamo. Nel capitolo di Matteo, poc'anzi di 16, quando c'è la Cesarea di Filippo, dove noi siamo andati, no? E siamo andati a visitarlo. Vi ricordate? C'eravate anche voi la prima volta, poi mi pare siamo andati anche una seconda volta. E poi qua c'è scritto che Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? È normale. No, dice, beh, Gesù lo sapeva, però chiede ai discepoli. E si risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E allora Gesù dice: ma aspetta, vabbè, questo dice la gente, ma voi cosa dite? E dice: ed essi dissero, Gesù disse loro: voi chi dite che io sia? E Pietro, Simon Pietro, rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E allora Gesù a questa cosa replica: beato sei tu, Simon Pietro, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ecco, tutta la differenza del mondo. È su questa pietra, non su Pietro, che Gesù, Dio, costruisce la sua Chiesa. E su questa rivelazione, e sul fatto che Dio ti riveli, rivela i suoi servi, dall'alto gli dà certezza, e su questo che costruisce la sua Chiesa, non su nessun'altra cosa. Non la costruisce su Ferruccio, non la costruisce su Giovanni, su Giacomo, su... No, la costruisce su questa rivelazione. Questa è... E su questa pietra angolare che è Cristo stesso. E lo dice chiaro che nessuno può costruire al di là di questa pietra. Quindi beato sei tu, Pietro, perché non carne e sangue. Ecco, qual è la differenza? Carne e sangue, il nostro ragionamento da scienziati, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nei cieli. Dai, ti fa una... Cioè, allora, quindi se la nostra rivelazione viene da Dio, è solo allora che siamo beati. Non so se è chiaro. Se noi abbiamo, non importa se abbiamo chissà quali grandi rivelazioni, il Signore decide cosa fare. Ma anche piccola rivelazione, purché venga da Dio. Perché quella ci rende, ci fa stare... Ci fa sentire dentro di noi, ci fa sentire il suo spirito che ci rallegra, ci cambia. Ed è su questa rivelazione che noi siamo beati, siamo beati se c'è questo spirito dentro di noi, c'è questa caparra, è un anticipo, no? Ed è su questa rivelazione che viene dall'alto, che è la roccia sulla quale... Aspetta che qua mi ha mandato fuori. Va bene, non importa. Ed è su questa rivelazione che viene dall'alto che è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa. E le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno vincerla. Quindi, in questo momento di intimità tra Gesù e i suoi discepoli, viene calata dall'alto, dal Padre, la verità sul Cristo. Avete sonno? Non so se il concetto è chiaro. E noi abbiamo bisogno di questa verità profonda per avere certezze sulla nostra fede. Ecco. Da quel momento in avanti, Gesù, dopo aver dichiarato questo, che cosa dice? Dichiara che deve andare a Gerusalemme, è vero? A patire e a soffrire per questo fatto. E quindi che cosa succede? Succede che lui dice: io devo andare per essere ucciso, e i suoi discepoli, e risuscitare il terzo giorno, però gli dice, la cosa che non era alla loro portata, non la potevano capire in quel momento. Però quando Gesù dice questo, Pietro risponde, dice: quel Gesù, quindi Gesù dice a Pietro: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Prima gli dice: ciò che legherai sulla terra, la legherai anche nei cieli. È evidente che questa cosa viene estesa a tutti i credenti. Non può riguardare soltanto Pietro. E noi facciamo quello che dicevamo riguardo alla Chiesa Cattolica. Ma più avanti cosa succede? Quindi, fino qui Gesù fa delle promesse a Pietro, no, questa, gli rivela queste cose. Da lì in avanti però succede un'altra cosa, che gli si dice, scusate un attimino che ho perso solo il segno, ma adesso lo trovo subito. L'avevo segnato. Perché l'ho perso da tutte e due le parti. Ecco, stamattina va così, ho perso il segno e che non riesco a trovarlo, però non è importante questo, lo troveremo. Comunque, se avete seguito quello che abbiamo letto, sostanzialmente Gesù, Pietro cosa dice? Quando Gesù dice: io devo andare a Gerusalemme, perché sarò ucciso e risusciterò il terzo giorno. Pietro, ecco, subito dopo quella bella affermazione, così dice: dice questo non ti succederà mai. No? Ecco, e qui emerge veramente questo fatto tra carne e sangue, che prima vengono rivelate a Pietro da Dio stesso, ma poi emerge la sua carnalità. E a quel punto Gesù gli dice: allontanati da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. Mi sei di scandalo. E cosa significa, cari fratelli e sorelle, questo fatto? allontanati da me perché tu mi sei di scandalo. Stamattina non sono in forma, sono sono la testa un po' piena di, non di cose, ma Matteo 16:23. Scusa. No, ma non tanto per i versetti. Eccolo qua, la confessione di Pietro. Ecco, ma voltato si disse, vai via da me Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora, che diremmo dunque? Che diremmo dunque? Gesù rimprovera pesantemente Pietro, perché uscito dalla rivelazione dello Spirito Santo, immediatamente va fuori strada. Sbanda, perché non sa più quel che dice. Ed è così anche per noi. Facilmente, quando usciamo dalla rivelazione, anzi non facilmente, è sicuro, quando usciamo fuori dalla rivelazione del Signore, immediatamente andiamo fuori strada, sbandiamo pesantemente, perché non sappiamo più quello che il Signore dice, ma solo quello che noi diciamo, così con delle parole gratuite. Quindi vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, sono due cose molto, molto diverse, come avete visto. Ecco, la nostra miseria, lontano dalla sua rivelazione, è tutta la nostra miseria. Si dicono e si pensano cose non veritiere, lontano dalla sua rivelazione. Quindi teniamo sempre fermo questo fatto. Analizziamo fino in fondo le promesse che il Signore Gesù ci ha fatto. Dobbiamo imparare a separare i fatti e le cose. Quando dice voi uccideste il giusto, vi ricordate? Lo dice Pietro raccontando negli Atti degli Apostoli, dice voi uccideste il giusto, quindi rimprovera i giudei. Come dicevamo l'altra sera, questa frase di Pietro, se non entra nel suo contesto, però può portare, come abbiamo visto, è già successo, dritti all'antisemitismo e alla teologia della sostituzione. Questo è veramente chiaro e lampante. E quindi non è facile sempre distinguere bene le cose. E perché? Perché come abbiamo letto poc'anzi, quando viene chiesto al popolo di scegliere tra Gesù e Barabba, tutti chiedono la liberazione di Barabba. E perché Pilato arriva a chiedere? Perché la moglie, come abbiamo letto, cosa gli ha detto? Gli ha detto, guarda che è un giusto. Non, ah, dice, ho avuto un sogno. Non, stai attento a non avere a che fare niente con quel giusto. Allora, molto probabilmente Pilato ci ha pensato a quello che gli ha detto la moglie e quindi temeva Gesù e quindi cercava in qualche modo di liberarlo. Ma avvengono dei fatti. Quando si dice il sangue, loro cosa hanno gridato i giudei? Il sangue di costui ricada su noi e sui nostri figli. Ecco, quando diciamo dobbiamo stare molto attenti a scindere le cose, perché è vero, le promesse di Dio sono senza pentimento nei confronti del suo popolo, di chiunque esso le fa. Ma le cose bisogna scindere, bisogna essere veramente avere la capacità di sapere che sono due cose separate. Un conto il fatto che Gesù è venuto a morire, ha scelto lui di venire a riscattarci, perché è il progetto di Dio per la nostra salvezza. Su questo non ci sono dubbi. Un altro conto è che tu hai ucciso Gesù. L'hai ucciso tu, per conto tuo, l'ho ucciso io. Quindi, quando dice voi uccideste il giusto, non sta giustificando l'antisemitismo. Ma loro hanno ucciso il giusto. Quindi, poi vediamo più avanti. Perché? E quando si dice appunto che il sangue di costui ricada su noi, sui nostri figli, quei poveri disperati non sapevano cosa stavano gridando. E abbiamo potuto vederlo. In questi giorni si commemorano l'Olocausto, che non è l'unico momento di questo. Da quel momento in avanti comincia una tribolazione per il popolo che non è mai cessata, che è durata oltre 2000 anni. 2000 anni, diciamo, vabbè, siamo giù di lì. E non hanno avuto posa, il loro piede non ha avuto posa. E sono 2000 anni che si continua questa storia. Quindi bisogna cercare, come dicevo ieri un attimino, quali sono le cause reali di ciò che ha portato all'Olocausto. E io ho ribadito ieri ad alcune persone, guardate che sono da 2000 anni che c'è una persecuzione in atto e che comincia proprio, purtroppo, dalla Chiesa. Non diciamo i cattolici, tutti quanti hanno pensato di approfittare di questo fatto, tant'è vero che poi nei capitoli che abbiamo letto Romani poco fa, ma ce ne sono 9, 10, 11 riguardano appunto questo problema di cui Paolo aveva già capito nel periodo che fu che bisognava stare di non inorgoglirsi nei confronti di Israele, perché loro sono la nostra radice e noi siamo praticamente stati innestati nella grassezza di questo ulivo naturale che sono Israele, e quindi di stare molto attenti a non fare una cosa del genere, perché come ha reciso loro a rami naturali, a maggior ragione farà con noi. Ma questo non significa che quello che i giudei hanno fatto, gridando il sangue di costui ricada su noi e sui nostri figli, avendolo comunque abbandonato completamente, avendo preferito un delinquente al posto suo, dell'unico giusto che c'era, e soprattutto quello che hanno gridato, perché non dimentichiamo che Dio è l'Iddio, dice io sono l'Eterno, sono lo stesso ieri, oggi è in Eterno. Quindi, quando viene gridato il sangue di costui ricade su noi e sui nostri figli, non lo so io. Pensateci anche voi cosa significa. Il vostro piede non avrà posa sulla terra e non ha avuto posa fino ai giorni nostri, e ancora oggi vivono in uno stato che il Signore gli ha dato la possibilità di tornare perché si è verificato un miracolo. Ma come vedete non sono sicuri di nulla, perché ogni giorno qualcuno hanno un odio incredibile e ingiustificato. Anche questa è un'altra cosa ingiustificata. Come ingiustificato fu l'odio di Adolfo Hitler nei loro confronti, e sappiamo chi si muove dietro costoro. Infatti quegli infelici non sapevano che cosa stavano chiedendo a Pilato. Voi uccideste il giusto. Quindi che diremmo? Che per questo motivo Dio ha rigettato Israele? Assolutamente no. Ecco. Però è una di quelle frasi che ci può veramente portare a giustificare come è successo. Ancora oggi si dice, ecco, voi avete gli ebrei ucciso Gesù. Certamente sappiamo che Dio non ha rigettato Israele, come viene scritto dall'Apostolo Paolo, abbiamo letto poc'anzi, ma rimane pur vero, indipendentemente dal fatto che Gesù è venuto a morire per i nostri peccati, rimane pur vero che loro l'hanno ucciso attraverso la mano dei romani, il giusto, l'hanno ucciso. Il fatto che tu abbia ucciso deliberatamente il figlio di Dio rimane un fatto separato dal fatto che lui sia venuto a morire volontariamente per il peccato. Rimane un fatto separato, non rimane. Cioè ognuno è responsabile di quello che fa. Quindi anche lì non è che come evangelici o cose del genere bisogna giustificare, perché siccome Gesù è venuto per questo, e che significa che tu non sei responsabile? Tu lo ammazzi, tu hai ammazzato un innocente. Tu sapevi questo, che è venuto a morire, quindi tu stai compiendo, no, la volontà di Dio, si è compiuta, ma la tua responsabilità rimane. Ecco. Allora, qualsiasi omicidio è condannato, lo dice la Scrittura. A mio avviso, maggior ragione è quello di un innocente. E ancora, sapete quando condannano l'innocente è ancora più grave. Riguardo a Pilato, è vero che Pilato cercava di non farlo condannare perché aveva paura di Gesù e perché la moglie aveva detto non avere a che fare col sangue di quel giusto. Ma quando si dice che Pilato... Ma scusate, ma Pilato lo ha fatto flagellare. Quando si dice ma Pilato l'ha fatto flagellare. C'è qualcuno di voi avrebbe potuto immaginare di far flagellare un giusto, se sai che è un giusto? Perché? Quindi quando si dice che Pilato era uno stinco di santo, nei Romani... Per arrivare nei posti che arrivavano non erano proprio degli stinchi di santo, ma lo fece flagellare. E diciamoci chiaramente, come abbiamo visto anche l'altra volta, di qual peggior castigo ritenete voi sia degno colui che ha considerato profano il sangue del figlio di Dio e oltraggiato lo spirito della grazia? Di qual peggior castigo pensate voi questo sia degno? Quindi questi sono resi loro personalmente responsabili. Stiamo attenti anche noi quando parliamo. Perché? Perché la Scrittura dice temere Dio è il tutto per l'uomo. Temere Dio è tutto per l'uomo. E io aggiungo, e amarlo, riconoscerlo in tutte le tue vie è un passo in più, è un passo ulteriore che devi fare per ottenere la grazia. Sottometterti con tutto te stesso a Dio, sottometterti, ed Egli si rivelerà a te se ti sottometti, però lo devi fare, Quindi non cercare fuori, qua e là, e in mille fonti, come succede, la verità. Perché la verità, come sta scritto, come abbiamo visto anche poc'anzi, la verità, andiamo a cercarlo un attimino più, la verità non è così lontana da noi, ma sta... Nella sua parola, no? Ecco, io desidero nel mio cuore, e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è la sua salvezza. Questo desidera Paolo, che sa che è ebreo tra gli ebrei, rendo loro testimonianze infatti che hanno zelo. Cioè loro si sono mossi agitati, però erano ignoranti riguardo a Cristo, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio, ecco, e questo è l'errore che dobbiamo evitare di fare. Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria giustizia, quello che noi riteniamo giusto. Ignoriamo la giustizia di Dio e noi quello lo riteniamo giusto. Non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Perché? Perché abbiamo la nostra. Perché il fine della legge è Cristo. Cioè qui ci sta dicendo nuovamente che con Cristo è finita la legge. Per la giustizia di ognuno che crede. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa fare discendere Cristo. Ovvero, chi scenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che cosa dice essa? Ecco, e pensiamo a questo. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. È così, caro fratello, cara sorella? Se questo è così, questa è la parola della fede che noi predichiamo. Questo è nel tuo cuore, eccetera. Poiché, mi dice, se con la bocca avrai confessato il Signore Gesù, e nel tuo cuore avrai creduto, quindi non basta solo dire, no? Che Dio è risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice, chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco, verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno? Non c'è chi predichi, avete capito? E come predicheranno se non sono mandati? Beh, come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che non è la pace del mondo, e annunciano buone cose. Ma non tutti hanno udito l'Evangelo. E possiamo continuare. Quindi io, anch'io ho comprato tanti libri, anche di fede. Dicevo, ma è una curiosità, vediamo cosa ci rivela questo, vediamo qua, vediamo là. Alla fine, dopo un po', ero costretto a chiudere. Ma non perché la parola di Dio non l'ho mai chiusa, non ho mai tradito. Quindi dobbiamo stare attenti anche dove e quando ci alimentiamo. E allora un conto, come dicevo in altre occasioni, sono i fatti raccolti che vogliamo storicamente mettere assieme e che ci danno delle informazioni storiche. Benissimo, sapere quanti libri ci sono nella Bibbia, sapere tutto, ciò che da sapere. Poi va benissimo leggere qua, ma la fonte, è questo che vorrei che capissimo come culto, la fonte è solo lo Spirito Santo, colui che ci guiderà in tutta la verità, il Consolatore. Se manca quello, tu puoi andare a cercare in tutte le biblioteche del mondo. Non ti sarà rivelato nulla, non capirai nulla. Sì, avrai tante informazioni, ma non saprai niente. E allora il mio invito è, se veramente siamo riusciti, se veramente abbiamo in cuore questo desiderio, prima che spariamo da questa terra, se abbiamo in cuore questo desiderio di conoscere appieno, di avere questa comunione con Dio. E questo che analizziamoci, vediamo, perché Pietro di per sé che sapeva? Cosa sapeva Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma Gesù, che sapeva, gli ha detto, Pietro, non carne e sangue ti hanno regalato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi, vedete come cambiano le cose. Pietro che sapeva, poi ha combinato altri guai. Ha detto, tu, quando avevano arrestato Gesù, e Pietro stava assieme agli altri, e diceva, ma tu non eri con no, io no, io non lo conosco. Quindi, e si potrebbe continuare. E quali meriti avrebbe avuto Pietro? Quali meriti avrebbe avuto? Per avere poi il comando, essere a capo di una chiesa, e poi sappiamo che queste cose non sono vere, non sono bibliche per nulla. Quindi, che dite? No, cerchiamo di ragionare un secondo. Ecco, allora vedi, solo beato sei tu, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E così per ognuno di noi. Non pensiamo di essere più intelligenti di un altro, perché tante volte i fratelli umili, qualsiasi cosa, il Signore gli rivela le cose che a un altro che ha la testa piena di biblioteche non sa. Quindi tutta la nostra fede poggia su questo. Non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi voglio semplicemente ringraziare il Signore per tutto ciò che ha fatto per ognuno di noi, soprattutto per me. Amen.